Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Apriamo questa puntata dei Cellanti parlando di un appuntamento dei giorni scorsi che ha fatto molto discutere. Il convegno per un gesto di clemenza nelle carceri, che si è svolto nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani presso il Senato della Repubblica a Roma. Questo convegno è stato promosso dalla cooperativa sociale La Valle di Ezechiele, è stato introdotto da un saluto dell'ispettore generale dei Cappellani, don Raffaele Grimaldi, e vi è intervenuto tra gli altri anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che come ha poi confermato nei giorni successivi in altre dichiarazioni, ha manifestato un'apertura a provvedimenti che possano aiutare nell'immediato a risolvere il problema del sovraffollamento nelle carceri, in attesa che si realizzino i piani di edilizia penitenziaria del governo. In particolare si è fatto riferimento alla proposta di legge Giachetti sul tema della liberazione anticipata, un istituto già presente nel nostro ordinamento penitenziario, che il presidente La Russa ha definito un provvedimento rivolto alla buona condotta e alla buona volontà, e pertanto auspicabile. Ma facciamo un passo indietro e ascoltiamo dalla voce di Don David Maria Riboldi, fondatore della Valle di Ezechiele e cappellano nella casa circondariale di Busto Arsizio, in provincia di Varese, come è nata l'idea di questo convegno e qual era il gesto di clemenza richiesto.
L'appuntamento nasce dall'apertura della Porta Santa Re Bibbia da parte di Papa Francesco. Chiedeva un gesto di speranza per le persone recluse, amnistie o forme di condono della pena che possano restituire speranza alle persone recluse. Nel dibattito giornalistico si è esposto sul giornale il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Mi ha acceso di speranza, allora ho raggiunto il presidente La Russa con una lettera e lui si è detto subito favorevole a ospitare un convegno. Ci ha offerto la Sala Zuccari, ci ha offerto il patrocinio del Senato e soprattutto la sua presenza, dichiarando che se è vero che la prospettiva dell'attuale maggioranza va di ampliamenti edilizi per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, che è un'emergenza che il Presidente ha dichiarato a gran voce, è anche vero che da qui a che si farà dell'edilizia penitenziaria possono passare degli anni. Ora cosa facciamo? Ha aperto allora una finestra di speranze in merito a un dialogo sulla proposta di legge a firma Giachetti di allargamento della liberazione anticipata.
E appunto la liberazione anticipata, in che cosa consiste e in che cosa si discosta da amnistia e indulto?
Consiste nell'allargamento di una misura che già esiste. Ad oggi le persone detenute, nella misura in cui aderiscono a una proposta trattamentale all'interno dell'istituto, nella misura in cui non hanno provvedimenti disciplinari a loro carico, hanno diritto ogni 6 mesi a 45 giorni di sconto della pena. La proposta è di far passare da 45 a 60 giorni, per i prossimi tot anni di farla passare addirittura a 90 giorni, esattamente con lo scopo di far decrescere il sovraffollamento carcerario. Il vantaggio è che va dentro una logica di premialità per un percorso di vera resipiscenza, di vera, noi diremmo con parole nostre, conversione, insomma.
Un altro dramma che affligge il carcere è certamente quello dei suicidi. C'è stata occasione di parlarne?
Non se ne è parlato in modo espresso, per quanto sia un dato sempre più allarmante, però era presente Rita Bernardini, era il suo 22esimo giorno di sciopero della fame per dichiarare con il suo corpo la situazione drammatica del sovraffollamento carcerario e del numero sempre più in crescita di persone che cedono alla disperazione. E al termine del convegno, vista l'apertura così significativa del presidente La Russa, ho chiesto a Rita Bernardini di interrompere lo sciopero della fame, è venuta con me dove andavamo a mangiare, gli ho dato un pezzo di pane, una sorta di tra virgolette comunione, insomma, con cui lei ha accettato di al momento interrompere lo sciopero della fame vista questa apertura così importante.
Siamo nell'anno santo dedicato alla speranza, il giubileo è sempre un tempo per leggere la giustizia alla luce del Vangelo, in cui nella storia sono arrivati anche gli appelli dei pontefici ai governanti di tutto il mondo per la liberazione dei prigionieri o la riduzione delle pene. Perché fa così paura accogliere questi appelli?
Dal punto di vista collettivo, il nostro orizzonte culturale odierno è un orizzonte profondamente incattivito. Dalla parte del mondo carcere ci siamo totalmente rattrappiti nella nostra capacità di accoglienza e di inclusione rispetto alle persone che hanno commesso degli errori. La Prima Repubblica ha emanato dal 46 al 92 23 provvedimenti di clemenza. Poi l'indulto del 2006, dopo le richieste insistenti morti di San Giovanni Paolo II. E poi niente, Papa Francesco l'aveva chiesto più volte, non solo in quest'ultima, anche nel 2022 in una lettera. Ci siamo incattiviti tanto.
Con la Valle di Ezechiele vi occupate molto anche di reinserimento. Ammesso che si arrivi al rilascio, quali le speranze per i detenuti al dopo pena al giorno d'oggi?
Noi siamo bravi, dal punto di vista delle istituzioni, a fermare le persone che hanno commesso degli illeciti, a comminare delle pene e a eseguirle. Dal punto di vista del reinserimento delle persone, questo è lasciato quasi interamente al terzo settore. Noi abbiamo questo capannone a pochi chilometri dal carcere di Busto Arsizio. In questi 4 anni e mezzo da che l'abbiamo avviato, abbiamo accolto a lavoro 32 persone, una sola ad oggi ha commesso nuovi reati. A differenza dei 7 ogni 10 che escono e rientrano continuamente dagli istituti di pena, dice un dato reale. Questo è un po' il percorso che noi offriamo anche alla collettività dal punto di vista di una riflessione culturale per cambiare.
E questa è stata anche una settimana di nomine per il Ministero della Giustizia. Il magistrato Stefano Carmine De Michele è il nuovo capo del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Il via libera alla conferma fuori ruolo del magistrato è arrivata dal CSM, che ha spostato la vice e capo facente funzioni Lina Di Domenico a capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria. E cambiamo argomento. Fuori classe, 8 storie sul tema dell'uguaglianza, il volume pubblicato in occasione del ventennale dalla Fondazione della Scuola di Giornalismo Lelio Basso di Roma, che riunisce reportage scritti da alcuni allievi. Uno di loro è il giornalista Alessandro Leone, che ha scelto come argomento il carcere e ha dedicato le sue pagine alla realtà della casa lavoro con sezione circondariale di Vasto in provincia di Chieti. Nell'intervista ai Cellanti racconta come mai e presenta il suo lavoro a partire dal titolo L'ergastolo bianco degli internati. Ascoltiamolo.
Parte dalla necessità personale di approfondire una realtà che fa parte del territorio dove sono cresciuto, Vasto, dove al di fuori della città si trova questo grande casermone giallo che molti impropriamente chiamano appunto carcere, e in effetti è anche un carcere, cioè una sezione di casa circondariale, però è in realtà l'unico edificio, l'unica struttura ad essere adibita quasi totalmente a casa lavoro. E il titolo, che fa riferimento appunto all'ergastolo bianco, è un'espressione che in realtà utilizzano molto le persone che sono recluse all'interno, che vengono chiamati appunto internati, ricordando un po' il linguaggio manicomiale, ma più che altro per distinguerli dai detenuti di un carcere.
Nel concreto, che cos'è una casa lavoro e chi la abita?
È una misura di sicurezza detentiva che ci portiamo dietro dal fascismo. È dedicata a persone dichiarate socialmente pericolose. Nel corso degli anni però la casa lavoro è diventata anche un po' una sorta di parcheggio del nostro sistema penitenziario, perché oltre ad esserci i cosiddetti delinquenti abituali, cioè le persone che compiono lo stesso reato in maniera reiterata, ci sono anche persone che vengono dalla criminalità organizzata e ci sono anche persone che sono affette da patologie psichiatriche in attesa di essere prese in carico, per esempio, dalle REMS. Quindi in casa lavoro finiscono appunto queste persone che magari hanno già scontato una pena in carcere e si ritrovano appunto per questioni di pericolosità sociale a scontare un'ulteriore pena, che può andare appunto dai 6 mesi fino ai 2 anni. C'è una fase di riesame per cui il magistrato di sorveglianza magari può decidere anche per una proroga per motivi che esulano dalla condotta della persona.
Il concetto di tempo in una casa lavoro è molto particolare. Perché?
È particolare perché quando uno entra in una casa lavoro non sa effettivamente quanto tempo ci passerà, mentre quando si entra all'interno di un carcere si sa effettivamente la pena che si va a scontare. Nella casa lavoro in realtà questa cosa non si sa, e quindi magari si finisce per scontare una seconda pena che può essere anche superiore a quello che uno ha passato all'interno del carcere, ed è per questo che gli internati, come li chiamano, definiscono questa misura ergastolo bianco.
Nel suo reportage c'è anche una denuncia, quella relativa alla permanenza in casa lavoro di internati con patologie fisiche ma anche psichiatriche, che di fatto sono inabili al lavoro. Lei lo ha giustamente definito un paradosso: persone che non possono lavorare rinchiuse in una casa lavoro. Che vuol dire?
Vuol dire che appunto la casa lavoro non assorbe più al suo obiettivo originario, che è quello di reinserire le persone socialmente attraverso il lavoro, perché non c'è lavoro per tutti. La casa lavoro viene utilizzata appunto come un parcheggio del nostro sistema penitenziario, perché ci sono persone e figure molto diverse tra loro che non vengono separate come magari può succedere appunto in carcere, e le persone più fragili sono anche soggette al fascino, diciamo così, al potere reclutatorio della criminalità organizzata, e quindi finiscono all'interno della casa lavoro lavoro persone che magari non possono essere accolte nelle REMS solo perché non ci sono posti, oppure non possono essere accolte in strutture specializzate della sanità territoriale perché la sanità territoriale è molto debole.
Il lavoro per oggi è uno degli strumenti migliori, no, per il fine del reinserimento sociale di una persona che ha sbagliato e che deve scontare una pena. Lasciamoci con un segno di speranza, dal momento che ci troviamo anche nell'anno santo dedicato a questa virtù. A Vasto come si lavora e che prodotti vengono realizzati?
Da questo punto di vista, per quanto riguarda le case lavoro, è un po' un'eccellenza, per quanto appunto questo sistema sia molto criticato. Però a Vasto c'è davvero un personale che ce la mette tutta per cercare di combattere e di aiutare queste persone nella loro frustrazione. Per esempio, ci sono le figure degli educatori, dei funzionari giuridico-pedagogici che all'interno del carcere cercano di dare lavoro a tutti, anche quando per esempio non ci sono fondi e il lavoro va diminuito. All'interno del carcere ci sono tanti progetti bellissimi, c'è una sartoria per esempio molto grande che purtroppo è sottoutilizzata, c'è una birreria che in questo momento sta per aprire, ci sono appunto delle serre, e al di fuori di questa struttura a Vasto, anche se la rete territoriale è molto molto scarsa, c'è per esempio la storia della fattoria Vita Felice, che è stata creata da un parroco di Casalbordino vicino appunto alla casa lavoro, e si chiama Silvio Santovito, che accoglie molte di queste persone e gli dà una seconda opportunità per ricominciare.
E restiamo sul tema del lavoro in carcere. Lo scorso gennaio l'azienda padovana di gastronomia Marcolin, che ha un punto vendita nel centro storico di Padova, ha aperto un vero e proprio laboratorio di produzione in una grande struttura appositamente rimodernata all'interno della casa circondariale di Vicenza. Qui da qualche tempo vengono preparate le storiche polpette Marcolin nei gusti che l'hanno resa famosa. Questo laboratorio inoltre ha l'ambizione di ampliarsi nel tempo e di dare sempre più lavoro a chi sta scontando una pena. Ce ne parla Andrea Marcolin, imprenditore dell'omonima azienda fondata 40 anni fa dal papà Francesco. Ascoltiamo.
Abbiamo avviato questa nuova attività all'interno del carcere di Vicenza, dove abbiamo rivalutato una struttura che era già esistente, una cucina che era stata pensata come mensa per fare il mangiare internamente al personale detenuto. Questo spazio, che non era poi mai stato avviato, è stato da noi riqualificato, ottenendo tra l'altro un'importante certificazione europea, il cosiddetto bollo CE, che ci permette di produrre e commercializzare, insomma, i prodotti che realizziamo lì all'interno e un po' in tutta Italia. Ci siamo concentrati in questa prima fase sulla produzione delle polpette, perché era una ricetta molto richiesta. Noi realizziamo i piatti di gastronomia tipici della tradizione veneta. La produzione delle polpette è stata spostata proprio all'interno del carcere di Vicenza, dove siamo riusciti a produrle impiegando ben 5 ragazzi detenuti.
Le vostre polpette hanno la certificazione necessaria per essere vendute in tutta l'Unione Europea, e ce n'è davvero per tutti i gusti: pollo, speck, brasato, tonno, cipolle, ma soprattutto il vostro cavallo di battaglia, il baccalà, questo amore per la tradizione.
Sì, esatto, è proprio un amore per la tradizione, una ricetta sul baccalà, insomma, dove ha avviato l'attività ancora mio padre con il negozio nel centro storico di Padova. È uno dei nostri piatti principali, la produzione di baccalà preparato come baccalà mantecato, baccalà alla vicentina o insalata. E tra le polpette che prepariamo, la più richiesta è certamente quella fatta con il baccalà mantecato, e quindi abbiamo deciso anche qui in questa nuova struttura di portare avanti ingredienti proprio che sono della nostra tradizione, ma direi anche della nostra famiglia.
Oggi in questo vostro nuovo laboratorio lavorano 4 detenuti, ma l'obiettivo è quello di arrivare ad assumerne una decina. Come sono stati selezionati? Avete avuto modo di fare con loro una sorta di colloquio di lavoro preliminare?
C'è stato un lavoro preliminare assieme agli educatori e al team di supporto, insomma, della struttura della casa circondariale, dove hanno fatto loro una prima selezione dei detenuti che ritenevano, insomma, idonei, pronti per avviare un'attività lavorativa. E poi a nostra volta, tra questa lista, abbiamo fatto un'ulteriore scrematura facendo dei veri e propri colloqui, dove abbiamo testato la disponibilità e soprattutto la volontà di mettersi in gioco più che le abilità come cuoco, perché quello che offriamo è proprio la possibilità di imparare un lavoro. Si inizia con preparazioni molto semplici, dove non è richiesta sin da subito una grande competenza come personale di cucina o come cuoco. Viene premiata la volontà di imparare, la serietà di presentarsi tutti i giorni veramente in un posto di lavoro. lavoro.
Il vostro progetto in carcere ovviamente risponde all'articolo 27 della Costituzione, che afferma la pena in carcere essere riabilitativa e non punitiva. Di fatto i detenuti con voi imparano un mestiere che sarà utile anche dopo, al momento del fine pena. Cosa c'è nel futuro di questi ristretti che oggi lavorano con voi?
Si dà la possibilità di imparare a tutti gli effetti un lavoro. Noi siamo un'azienda privata che lì all'interno abbiamo proprio portato la produzione di un prodotto di gastronomia, in questo caso le polpette, e loro imparano a tutti gli effetti un lavoro. Iniziano con un percorso come tirocinanti, dove c'è una prima parte di formazione, e poi ora sono regolarmente assunti e quindi viene offerto loro un lavoro, la possibilità di non solo impiegare il tempo, ma anche insomma di guadagnarsi regolarmente uno stipendio che permette loro anche di mantenere la famiglia all'esterno, anche di non pesare sulle tasche pubbliche, insomma impiegano il tempo in modo costruttivo, e se veramente colgono questa opportunità, come stanno facendo in questo caso, viene data l'opportunità anche di riscattarsi socialmente. Soprattutto in questo momento dove il personale di cucina o persone esperte disposte a fare questo lavoro è abbastanza carente.
La produzione giornaliera in carcere arriva già a circa 8.000 polpette al giorno. Fino a dove volete arrivare?
Come produttività siamo contenti in questo momento, perché ci abbiamo messo veramente un bel po' a partire rispetto magari alle tempistiche di un'azienda all'esterno. Quello che vorremmo, se riusciremo ad avere ulteriori spazi, è portare all'interno anche qualche altra produzione.
Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita, nuvole che passano.
E siamo arrivati al giro di boa del libro I volti della povertà in carcere, edizioni Deoniane. Oggi raccontiamo la quinta storia, ricordiamo che sono 10, di questo lungo viaggio che hanno fatto all'interno della casa circondariale di San Vittore a Milano gli autori Rossana Ruggero e Matteo Pernaselci. La protagonista è una donna di origini tunisine, Berrich, che nel suo paese era un'infermiera, ma è scappata dalla realtà di un matrimonio combinato per arrivare in Italia, dove ha fatto la cameriera ed è diventata poi mediatrice culturale. Ma nemmeno qui, almeno in amore, è stata fortunata. L'autrice Rossana Ruggero ci racconta cosa succede a un certo punto di quella che era una vita assolutamente normale.
Succede che spesso non possono saltare gli equilibri della propria vita, e quindi nel caso di Berrich si è trovata ad affidarsi a delle persone assolutamente inaffidabili e a trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, quello che nel rinvenuto gli ha generato una serie di colpe, ha commesso una serie di errori, non ha influito positivamente sulla sua vita.
Berrich in carcere appare subito come una presenza scomoda, perché fa lo sciopero della fame per combattere il trattamento che le veniva riservato, tiene un diario e le altre detenute la accusano di parlare troppo, chiede l'isolamento, il trasferimento in un'altra struttura e la mandano in un ospedale. Non tutti gli istituti di pena sono uguali, quindi, e questo anche emerge dal suo racconto, no?
Assolutamente sì, e chi entra in carcere o chi ha la possibilità di poter visitare più di qualche carcere si rende conto che effettivamente non tutti gli istituti sono uguali, perché ci sono trattamenti differenti, per cui sicuramente nel caso di Berrich, che è una persona molto intelligente ma anche molto attiva, che si è presa cura anche di altre compagne di cella o comunque di quelle del suo raggio, sicuramente è incappata anche in questa grossissima problematica, e quindi alla sua colpa se ne sono aggiunte anche delle altre. È stata maltrattata, è stata isolata, la sua storia è molto complessa dal punto di vista proprio del trattamento che le è stato riservato.
Oggi a San Vittore però Berrich c'è un'altra donna, si prende cura di sé e in questo senso ha aiutato molto anche un'altra ospite che ora è la sua cellante, la sua compagna di cella. Quanto è importante questo aspetto apparentemente puerile in un contesto come il carcere, dove invece è fin troppo facile lasciarsi andare, soprattutto per le donne?
Quando Berrich mi ha raccontato questa storia è stata lei stessa, era commossa. Il fatto di prendersi cura credo sia una cosa fondamentale, considerando sempre che all'interno del carcere una cosa che non si può costruire in maniera autentica sono proprio le relazioni tra detenute, perché non si ha il tempo, no, per riuscire ad instaurare un rapporto di fiducia, perché spesso poi vengono trasferite. In questo caso per lei era come una missione il fatto di prendersi cura delle altre detenute, del loro aspetto fisico, del cambio di colore di capelli, ed è una cosa, come dire, che ho apprezzato molto, ma prima di tutto l'ho apprezzata in lei, perché comunque era una persona che si curava tantissimo nonostante il luogo fosse ristretto e stretto. detto.
Un paio di settimane fa abbiamo celebrato la festa della mamma. Barry c'è anche mamma di due bambini. Vi ha raccontato qualcosa di loro e del dramma che vivono le madri detenute lontane dai figli?
Ci ha raccontato la storia dei suoi figli, ma devo dire che se lei ha commesso anche questo grande errore è stato proprio per proteggere uno dei suoi figli. E la cosa più difficile che scontriamo, che registriamo, che abbiamo registrato incontrando Barry è stato proprio quello, cioè la sofferenza nella separazione tra una madre e i propri bambini, che ovviamente si cerca di salvaguardare e non di portare all'interno del carcere. Quindi lei ci ha raccontato di incontrarli, ma attraverso delle videochiamate, ma non di vederli fisicamente, perché appunto a loro non aveva raccontato tutta la verità.
Barry vi ha parlato anche del fatto che ha fede e che in carcere prega. In questo giubileo della speranza, qual è la sua speranza per il futuro?
Lei ha riscoperto la fede, ha ricominciato a pregare. La sua speranza era attaccata proprio alla fede di riuscire per poter riabbracciare i suoi figli. Provare speranza nel tempo della detenzione è una cosa molto importante, perché lei la speranza l'ha identificata anche come una sensazione di libertà.
E ora qualche notizia in breve. Ancora un libro, Libere di scrivere, pubblicato dalle edizioni Esperidi, è stato presentato all'interno della casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce. Il volume raccoglie i versi e le parole delle detenute che hanno deciso di mettersi a nudo nell'ambito del laboratorio di scrittura tenuto nella sezione femminile dell'istituto. Lo scorso marzo la collaborazione pastorale Val Cavasia della diocesi di Treviso ha vissuto una giornata speciale al fianco delle detenute del carcere femminile della Giudecca a Venezia. Un'occasione unica per partecipare insieme alla messa e per condividere alcuni momenti di riflessione. La casa di reclusione di Spoleto, in provincia di Perugia, è un modello di sostenibilità e inclusione. Grazie alla collaborazione con Valle Umbra Servizi, all'interno dell'istituto la raccolta differenziata è cresciuta del 60% in 2 mesi. Coinvolge nel progetto circa 8.000 persone, tra cui alcuni detenuti, e per 2 di loro mette a disposizione altrettante borse lavoro della durata di 12 mesi per formazione teorico-pratica. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
La felicità è un'idea semplice davanti ai tuoi occhi, tra l'aria che respiri e quella che difficilmente trattieni. Abbiamo già un vissuto che, a dire il vero, somiglia più ad un conflitto. Il cuore spesso offeso da un dito che tu mi hai puntato al petto. Se gli occhi non riescono a raccontarti ciò che vedi, proverò io a dirtelo, perché all'evidenza non ci credi. È troppo tempo che mi parli piano, sono troppi anni che ci conosciamo, avremmo messo su un palazzo intero, invece gioco a far la guerra, perché l'amore non mi ha mai dato tregua. Ma se ti avrò di fronte ancora un'altra volta, nel dubbio farò la cosa più giusta. Se gli occhi non riescono a raccontarti i miei pensieri, proverò a descriverli un po' tutti, anche quelli più neri. È troppo tempo che mi parli piano, sono troppi anni che ci conosciamo. Avremmo messo su un palazzo intero, invece ci dividiamo. È troppo tempo che mi parli piano, ho il suo ricordo lontano. L'amore è solo un'ossessione, è un vento caldo, troppo caldo che si muore. Siamo qui passo incerto, è l'utopia di un equilibrio ritrovato. Noi siamo qui in un percorso parallelo, ci tocchiamo senza mai incontrarci. Se gli occhi non riescono a raccontarti ciò che vedi, proverò io a dirtelo, perché l'evidenza tu non credi. È troppo tempo che mi parli piano, anni che ci confondiamo. Avremmo messo su un palazzo intero, invece ci dividiamo. È troppo tempo che mi parli piano, ho il tuo ricordo lontano. E amore solo un'ossessione, è un vento caldo, troppo caldo che si muore. È caldo che si muore, attento che si muore.
Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te. Di notte l'amore, l'amore, è sempre una sorpresa per me.
Puoi respirare il profumo del mare, mentre dal vento tu ti lasci cullare. Fare il signore con l'indicante, non scordarsi mai però. Sapere adesso che non sono sciupati, perché tu sei sempre viva e presente.
Ora come allora tu sei mia nella mia mente.